Meno 30 pizze alla puntata 300, volevo dirlo subito, ma soprattutto ciao Sio. Oh no, cosa sta succedendo?
Sio
sta tornando sul suo pianeta natale e qua metto una gheggona esilarante per la puntata video. Ma ciao Nick, quante pizze hai mangiato questa
ciao
settimana?
Ciao Lorrino, questa settimana siamo solo io e te e quindi per festeggiare questa solitudine che non è solitudine ne ho mangiate 3 di pizze, che è una settimana
bravo.
Uber pizza. La più buona era quella che tu hai malauguratamente commentato come bruciata, che invece era tipo una marinara coi friarielli e l'impasto fatto col carbone vegetale, che è dell'unico vero colore del dio, che è nero.
Sì, che col fraser, vabbè, non ho neanche voglia di
era
fare
una
questa
frase.
Domanda. Taci, perché in realtà il mio chiederti, non possiamo tacere entrambi perché se non parla nessuno, manca una terza persona. La mia domanda a quante pizze hai mangiato era truffaldina, perché volevo appunto vedere se eri stato attento durante la settimana, perché appunto
sì.
Adesso, già da settimana scorsa, prima di iniziare a registrare su Instagram, metto il post delle pizze della settimana e quindi posso controllare che voi diciate effettivamente il vero e anch'io dica il vero, perché come sai metà delle volte me le dimentico le mie, quindi ecco.
È solo quella la cosa, cioè è letteralmente tutta sta cosa è solo fatta in modo che tu ti possa ricordare quante
bravo
pizze hai mangiato.
Bravo Lorro, per aiutare Lorro, ben fatto.
Tra l'altro mi ha creato non poca ansia nell'ultima pizza che ho mangiato, perché l'avevo già messa in bocca e ho detto oddio, devo mandare la foto a Lorro e Sio, e quindi ho rimesso giù la fetta e ho detto tipo adesso devo inventarmi qualcosa.
Puoi fare il metodo Ferragni, tipo che si mangia una fetta e prende tipo la pizza del vicino di tavolo per avere la pizza intera.
Wow,
ma
lo voglio fare la prossima volta.
Cioè io apprezzo che tu ti sia preoccupato così tanto, ma letteralmente le foto di Sio sono tipo pezzi, tipo tutti sbrindellati di pizza buttati in un piatto, quindi vivitela chill come se la vive lui.
È proprio un artista. Ma lui è proprio un artista e quindi voglio anch'io essere allo stesso livello almeno.
Fermo, ma
non
quante pizze ha mangiato Nen che ci sponsorizza questa settimana? Stavo quasi dimenticando di dire.
Io spero tantissime. Grazie Nen per la sponsor, more on that later.
Allora, Grissini, il primo di oggi che vado a sgranocchiare scrunch crunch insieme a voi è di Ametista ACPC, che su YouTube scrive: sappiamo tutte che in realtà Lorro di storia giapponese ne sa più del professor Barbero. Ha fatto finta di non ricordarsi qual è il periodo Edo perché Nick desse un contesto a noi persone normali. Grazie for your service, dolce Lorrino. Volevo dire grazie per avere capito questo sottile gioco mentale. Sì, questo è esattamente ciò che è successo.
Il fan più morto di PPP dice: un sacco di vecchie puntate di PPP non sono editate da Lorro. Dovete rimediare subito, sì. Domani vogliamo i Lorro's Cut.
Lol.
Allora, premesso che sarebbe un'idea splendida, Lorro, non so perché tu non la consideri davvero. Due, sarebbe un modo perfetto per farti impazzire del tutto, perché rimettere mano alle prime puntate...
Beh, verrebbero meglio. Cioè...
Chiaro, verrebbero anche tipo lunghe la metà, però...
Sì, probabilmente esatto, puntate di 17 minuti,
esatto.
Però vabbè.
Però no, i Lorro Scat non verranno mai rilasciati.
No. Tra l'altro fa ridere perché Rebel Moon, quella ciofega della puntata scorsa, si sta veramente già parlando. C'erano persone che lo scrivevano come gag nei commenti del tipo oh, e poi faranno la Snyder Cut anche di sta roba. Regà, veramente l'hanno detto al minuto zero. Del tipo Zack Snyder diceva in realtà il mio cut è lungo 100 ore ed è bellissimo. Sì, vabbè, ok, ciao Zack, ci vediamo. Comunque Nitz 8415 sempre su YouTube scrive: comunque nell'adattare i 7 Samurai è Bug's Life infinitamente meglio di Rebel Moon, e mi ha fatto ridere, se non ci avevo assolutamente pensato.
Penso sia vero.
Sì, ma poi tra l'altro, cioè, Bug's Life è, lo possiamo definire tra grosse virgolette, un adattamento di 7 Samurai. Rebel Moon non neanche per sbaglio, solo nella testa di Zack Snyder, cioè.
Tra l'altro, visto che siamo solo io e te, abbiamo del tempo per la prima volta oggi, eccetera, perché non abbiamo quel tizio che ci parla sopra.
Quello là.
Oh, ma Bug's Life era un film clamoroso. Io lo ricordo proprio bello.
Da ridere, sì.
Ma era splendido.
Ed era anche il primo film della Disney, Pixar, DreamWorks, Vatte la Pesca, non mi ricordo.
In 3D?
No, che di cui mi ricordo io che nei titoli di coda aveva i bloopers. Cioè, fatti come se fosse un film con gli attori che faceva straridere. Poi magari l'avevano già fatto prima, ma io della mia memoria mi ricordo quello come primo film di animazione che lo faceva.
Sai che ogni tanto me ne esco con questi momenti di ricordi con mio padre, eccetera.
Mi ricordo quando andavamo a Natale a vedere Bug's Life ogni anno.
A Bug's Life era il primo Blu-ray che lui aveva acquistato, e quindi tutte le volte che voleva far vedere c'era qualcuno che lui aveva un lettore di Blu-ray e una TV figa, gli faceva vedere una parte di A Bug's Life. Quindi era diventato una roba, cioè tipo di nuovo, che citavamo internamente perché era un meme. Un altro film che lui metteva sempre a far vedere alle persone era Salvate il soldato Ryan.
Ah, wow.
No, scusa, Black Hawk Down, okay. Per un momento specifico in cui c'è...
Mi piace che i ricordi sono già confusi. Ah, era Salvate il soldato Ryan. No, aspetta, era Pretty Woman, ok?
No, no, per un momento in cui c'è un casino incredibile e voleva far sentire il surround che aveva in casa, wow. E diceva, guarda qui, e alzava fortissimo e rompeva la conversazione in casa per dire, guarda che fico l'audio di questo film.
Wow. No, due considerazioni su questa cosa. È vero che effettivamente la gag del ogni Natale guardavamo, la capiscono solo le persone che hanno ascoltato le nostre speciali. Chiaro. Di Star Wars. Scusate, era un po' un inside joke. E il secondo è un po' come quando noi avevamo comprato il primo computer che aveva un lettore DVD, tipo, e avevamo il DVD con neanche la custodia di plastica, era tipo di cartoncino di Space Jam, che sul computer me lo sarò visto 190 volte, cioè nel senso incredibile.
Ma c'era quel momento in cui potevi accedere a un numero limitato di contenuti e quindi li riguardavi costantemente.
No, ma poi, cioè, era veramente tutto nuovo, perché passavamo dalle VHS, non so perché è diventato l'episodio dei boomeroni anziani, però passare dalla VHS, che andare avanti e indietro è più macchinosa, devi riavvolgere tutto, ad avere sto cacchio di dischetto che potevi semplicemente selezionare la scena, avevi i contenuti ex, cioè era una cosa veramente matta in culo, cioè incredibile.
Allora sì, mi hai appena fatto tornare tipo l'acidità di stomaco.
Oddio, anche a te.
Per i menù dei primi DVD.
queste
cose leggendarie dove tipo navigare per arrivare a play era un'avventura in sé, incredibile.
Con tutte le tipo le parti non skippabili all'inizio dei vari, tipo i vari disclaimer, i vari loghi di produzione.
Non ruberesti mai un'auto.
No, che poi c'erano anche, poi la chiudo veramente, c'erano anche un sacco che però tipo nei menu avevano dei piccoli easter egg, tipo se clicchi la freccettina nascosta ti manda ai tipo dietro le quinte. Bellissima sta cosa. Vabbè, comunque, il Gregio Signore, emoji del Moai, emoji del calice di vino, scrive: quest'anno arriveremo a 300 puntate di PPP. Secondo i miei calcoli, per raggiungere un secondo episodio 300 bisognerà aspettare 5 milioni di anni, quando Nick creerà il suo podcast di fotografia che farà fallire Power Pizza. Ah. Hashtag team amicizia. Perché ho letto questo grissino, francamente non ne ho idea, ma volevo farlo.
Però c'era il mio nome all'interno, quindi sono contento che tu l'abbia letto.
Ben fatto.
Come,
ben fatto.
Ad esempio, dice, detesto il primo commento, che ci scrive: presto nelle nostre orecchie, fotografa tipo bene, il podcast di Nick. E no, non succederà. Anche perché Fabio Antonelli, penso, mi ucciderebbe se gli rubassi l'idea, quindi mi disp, ma è già tappato quel nome.
Menus! Menus, ne ho solo una, di cui tra l'altro te interessa meno di zero, però allora, visto che in questo periodo, beh, ci tenevo a dirlo, però magari interessa alle persone che ci ascoltano, perché Dragon's Dogma 2 deve uscire a marzo, bla bla bla, quando sarà, non mi ricordo, e adesso stanno facendo uscire dei video su YouTube di presentazione dei, non so, il tale nemico, la Sfinge, fighissimo il design, l'altra situazione della cosa, e uno di questi video di presentazione è una delle vocazioni, una delle classi, diciamo, che possono scegliere i personaggi, che si chiama Trickster, ed è letteralmente un tizio che gira, un tizio, una tizia, a seconda di come giocate, okay, che gira, è presente con quei robi per l'incenso da chiesa, sembrano.
Sì, sì, okay, ma tipo ho detto, collegati con la catena, non so
sì,
come
sì,
dire.
Sì, sì, quel robo con la catenella che fa andare avanti e indietro e fa il fumo fuori. Ecco,
yes.
Cioè letteralmente c'è sta classe che praticamente non attacca, però semplicemente crea delle illusioni con la nebbia. E quindi tipo si tratta tutto di beitare i nemici, tipo, ah, c'è un burrone, metterò qua la mia copia di fumo e una piattaforma fatta di fumo che però i nemici, aspetta, vedono come reale, così i nemici si iettano giù nel baratro. Oppure un drago fatto di nebbia che spaventa i nemici, perché ovviamente loro lo vedono come reale. Cioè sembra una classe pazzissima, tutta di supporto, ma sembra una roba mega strana e fresca comunque, perché comunque in giochi action RPG ci sono quelle cose che tornano, tipo guerriero, mago, rogue, c'è questa cosa qua del tizio incensiere pazzo, non l'avevo mai vista, mi interessa tantissimo.
Allora, premesso, bellissimo che finalmente le macchine del fumo vengano calcolate come
bravo,
classe vera e come lavoro vero. E due, mi ha fatto venire tantissimo in mente, tipo, io spero che sia un po' alla Roadrunner e Bip, nel senso che tipo poi c'è un muro e posso mettergli tipo un tunnel e i mostri si sbattono.
Ma le vibe sono quelle, cioè puoi creare tipo un muro di pietra, no? E ci sei tu che vedi attraverso perché è fatto di fumo e sei trasparente, dall'altra parte ci sono i nemici che sono tutti confusi perché si trovano davanti un muro di pietra e ci sei tu che gli metti tutte le trappole pazze fatte di fumo. Sembra una figata, è bellissimo.
Bello. Tra l'altro, dopo che avevi parlato di Dragon's Dogma, ti ricordi che avevo detto tipo, ah, me l'hai venduto, voglio andare a giocarlo. Poi ovviamente sono andato a guardarmi un paio di trailer e tra l'altro l'altro ho trovato un miliardo di video saggi su Dragon's Dogma e sul fatto che fosse rivoluzionario.
Ma recenti, tra l'altro, proprio sta tornando un po' sulla cresta dell'onda, viva Dio.
E nulla, volevo dire che l'ho guardato e ho detto tipo, ok, non è il mio gioco comunque.
No, vabbè,
però,
ci sta.
Però grazie perché mi hai fatto interessare a una cosa che diversamente avrei ignorato molto volentieri.
Beh, molto volentieri è sicuramente quello che volevi dire. Bene, fine delle menu news.
Ok, fine della puntata.
Ah,
ciao.
Volevo vedere se ti opponevi in qualche maniera. Magari avevi delle menu news, non ne hai. Ok.
Allora, non mi oppongo perché non ho delle menu news, nel senso di nessuna natura. Ho soltanto una piccola cosa che vorrei dire, ossia che lo scorso weekend sono andato a trovare un amico e abbiamo fatto il weekend dei quindicenni. Cioè, nel senso che abbiamo ordinato la pizza, abbiamo ordinato le patatine, abbiamo bevuto la Coca-Cola, abbiamo giocato ai videogiochi ed è stato molto bello.
Sembra una mia settimana standard. Cosa vuol dire? Vivo la vita di un quindicenne, quello che mi stai dicendo? Bravo, perché
può
proprio
essere.
Un giovane come me potrebbe essere, esatto.
E abbiamo fatto due cose. Una è giocare a un videogioco di cui vi parlerò probabilmente dopo o nell'after show, ma poi a un certo punto ci siamo ricordati che parte della nostra amicizia si basava sul fatto che siamo matti scemi a Scrubs, ok? Che entrambi abbiamo vissuto a lunghissimo questa ossessione per Scrubs e abbiamo fatto il gioco di Scrubs.
Cioè?
Prendi un dado da 8, prendi un dado da 20, tiri e guardi la puntata che esce. Il dado da 8 decide la stagione, il dado 20 decide la puntata.
Mi aspettavo già tipo un drinking game di quelli che dopo 20 minuti sei morto, tipo, cioè ti serve una lavanda gastrica. No, ok, questo è molto più
e in più, cioè guardando il risultato, prima di guardare o l'immagine di anteprima o la sinossi della puntata, devi dire qual è la puntata. Nel senso, stagione 6, episodio 18, inizia a ragionare, ok, cosa succedeva alla fine della sesta? Quali erano gli avvenimenti della stagione? Non la gag nello specifico. Super bello, anche perché determinate cose te le ricordi, perché non so, è venuto 2-0-1, vabbè sì, hanno appena litigato e Jordan ha appena raccontato tutte le cose e la stagione 1 finisce su quello, quindi è la puntata in cui... Regà, Scrubs game, perfetto.
Questo era freudiano comunque perché viene fuori. No, ma ho capito, ma e se una persona tipo fa una previsione sbagliata, cioè succede qualcosa, ci sono dei punti, penalità?
Guardi quella puntata e ti ricordi di aver sbagliato e poi nascono quei momenti un po' imbarazzanti in cui inizi a anticipare le battute dei personaggi e dire tipo forse l'ho visto troppe volte nella vita. È un gran bel gioco.
No, sì, assolutamente. L'unica serie con cui potrei pensare di fare una cosa del genere è Star Trek TNG, onestamente.
Dimmi qualcosa che non so.
No, nel senso che non conosco nessun'altra serie in maniera così approfondita. Forse Brooklyn Nine-Nine. Comunque, allora, parlando di Lore Wap, allora, io ne ho uno velocissimo che è Blue Eye Samurai. Io, quando stavo montando la scorsa puntata, vado su IMDb, mi guardo le cose.
L'hai guardato?
No, non l'ho ancora guardato, però vado su IMDb, mi guardo le cose. Ma è scritto da dei tizi che hanno fatto Logan e Blade Runner 2049.
Ah, sì? Wow!
Parrebbe.
Se l'hai trovato tu di solito è così, non sai.
Allora, sono sicuro al 100% di questa cosa? No, ma l'avevo letto da qualche parte. Adesso controllerò ulteriormente quando dovrò montare questa puntata. Il secondo Lore Wap riguarda la roba del Critical Drinker che dicevi la puntata scorsa. Quando di recente dicevo che dopo aver guardato il video di H-Bomber Guy su argomento plagio, tipo, mi aveva fatto pensare a quanto fosse necessario guardare e pensare con attenzione alle cose che si stanno guardando.
Giusto.
Esempio perfetto sta roba qua del Critical Drinker che dicevi settimana scorsa, perché parlando di Blue Eye Samurai tu l'avevi citato velocemente, no? Dicendo che lui diceva...
Avevo visto un video saggio suo in cui parlava di messaggio e di...
Esatto.
Non mi ricordo già più.
Sì, me lo ricordo io, perché devo riascoltare le puntate. Diceva, finalmente un film che mette il film davanti al messaggio, bla bla bla.
La scrittura davanti al messaggio, che era una cosa che mi era piaciuta.
Che è una cosa che se ascolti così en passant, cioè dici sì, ok, va bene.
Oddio, è copiata quella cosa.
No, non è copiata. Però è, in realtà se poi ti soffermi un attimo a pensare a quello che sta dicendo e a chi lo sta dicendo, cioè viene fuori quella retorica iperstantia proprio di tizi tipo il Critical Drinker, che come dicevo, per cui non nutro una particolare simpatia,
disclaimer.
Un po' destrolini. Quella retorica del finalmente una cosa che non è woke, finalmente la scrittura davanti al film, che non è esattamente quello che dice, ma sotto testa è quello. Ed è, cioè, allora già i concetti di woke / cancel culture, politically correct, sono cose
male.
Che, cioè, nel senso, solo una visione a destra può credere veramente in queste cose. E poi il discorso è che questa cosa è vera solo se quello che ti guardi sono solo prodotti ipercommerciali, tipo roba prodotte da aziende cui, tra l'altro, del messaggio che spingono frega meno di zero, che sia Disney, Warner o chi volete. Quindi c'è il fatto che ci sia lui che mi viene a dire, ah, finalmente una cosa dove la scrittura è più importante. Cioè, vecchio, no, questa cosa può funzionare solo se ti guardi solo i Marvel movie o i blockbusteroni, cioè i film veri continuano a esistere, dannazione.
A questo assolutamente, e hai completamente ragione. A me era piaciuta quella citazione nello specifico, non tanto per tutta una serie di discorsi che si porta lui dietro, che è quella tipo della woke o della strong female lead, sì,
bravissimo, esatto, esatto.
È proprio la sua cosa, no? Cioè, nel senso, sì, lui si lamenta di quello e tutti dicono, ah, lui sa, no, in realtà stiamo, sì, parlando di fregnacce. Però dire che Blue Eye Samurai ha un messaggio, ha un tema di fondo, sono assolutamente d'accordo, porta avanti una storia che tu non conosci, ma c'è un tema in più che viene portato avanti, ok? Tra l'altro mi faccio pat pat sulla schiena per questo periodo di agnizione che sto attraversando, dove cerco di essere molto accurato, so che non è una parola, ma con gli spoiler e gli elementi di trama. Quindi so di aver fatto una recensione di Blue Eye Samurai che non spoilera nulla degli elementi importanti. Però, detto ciò, volevo semplicemente dire che c'è questo tema e che solitamente ha talmente tanto un peso, ok, nei contenuti veramente di pop culture, che viene messo davanti alla bontà della scrittura, che diventa il sì, ma questa cosa parla di quello, ergo
c'è questo tema di cui non stai parlando per non fare spoiler, intendi?
Esatto,
ok, ci sta,
esatto,
ci sta, chiaro, chiaro, chiaro.
Mentre quella frase di Critical Drinker, forse l'unica della sua carriera che mi era piaciuta, è appunto che non mettendo il tema davanti alla scrittura, ma aprendo le porte con un'ottima scrittura,
poi
il tema passa senza che debba essere forzato. E questa è una cosa molto vera.
È il solito discorso, cioè sembrava un rant di Lorro completamente slegato da tutto. Il discorso era appunto che oltre una frase c'è anche chi la enuncia, cioè nel senso,
chiaro,
se una persona mi dice pagare le tasse è importante, io dico sì, è vero, se arriva Berlusconi, che non può perché è morto, però, e mi dice pagare le tasse è importante, cioè nel senso, hanno due pesi diversi, quindi nel senso, la cosa del messaggio della scrittura ci sta nel momento in cui una dice Critical Drinker, a me si alza il sopracciglio perché leggo del sottotesto, voglio dire, nella cosa.
Comunque, sì sì, sì, esatto.
Nick,
cioè, lasciamolo lì.
Cosa siamo qua a fare oggi?
Innanzitutto siamo qui a parlare di cose che abbiamo visto, consumato, di pop culture media, come si confà nella tradizione di Power Pizza, e io ho guardato un film al cinema.
Ok, che bravo.
Che uno dice, hai guardato Il ragazzo dell'airone? No, non ancora. No. Hai guardato quello nuovo, Perfect Days di Wim Wenders, ambientato in Giappone, che vuoi vedere tantissimo? No, ho guardato un film perché sono andato a trovare mia mamma a Casale e ho detto andiamo al cinema, e siamo andati a vedere un film che era quello che lei voleva andare a vedere. E a me piace che ogni tanto mi porta a vedere dei film.
Ma infatti c'è, cioè, sul totale dell'anno dei film, cioè, scusa, questa frase non era in italiano,
però l'ho sentita dentro.
Sul totale dei film che in un anno vedi al cinema, cioè per essere uno che vive a Milano comunque con un sacco di cinema e roba, ti guardi un botto di film a Casale, cioè nel senso,
ma è una roba. Io vado a trovare la mia mamma e dico andiamo al cinema e poi mangiamo la pizza, è un po' una nostra tradizione, e lei mi porta a vedere dei film.
Si vede che siete entrambe fan di Power Pizza, ben fatto.
Esatto, esatto, lei ci tiene al mio lavoro, ciao mamma, questo è un lavoro vero. Siamo andati a vedere One Life. One Life è un film, è un adattamento, un biopic su una persona che si chiama Nicholas Winton, Sir Nicholas Winton, che è esistita davvero e che è responsabile di aver salvato quasi 1000 bambini durante la Seconda Guerra Mondiale. Facendo che cosa? Andando in Cecoslovacchia negli anni 38-39, quindi Cecoslovacchia che era occupata dai nazisti, eccetera, e cercando di facilitare delle carte per delle adozioni in modo da poter far andare via i bambini appena prima che i nazisti entrassero in, in Cecoslovacchia, in Polonia, eccetera.
Hanno plagiato Schindler's List. No, mi ricordo, avevo sentito di questa vicenda, probabilmente proprio in relazione a questo film, di cui sono andato adesso a vedermi La Locandina, ma scusa, Anthony Hopkins e Helena Bonham Carter. Ok, wow.
Combo incredibile.
Avevo sentito di questa vicenda, l'avevo rimossa, ok, me l'hai fatta tornare in mente tu. Ok, ci sono, ci sono.
No, allora, ho bisogno di parlarne, non perché sia un film eccezionale, non lo è. È un film che mi sono dimenticato, non mentre lo guardavo come Rebel Moon, ma quasi. Cioè, nel senso che alla pizza dopo il film già mi ero un po' dimenticato cosa avevo appena visto. C'è una scena famosa, successa davvero, quindi un avvenimento reale, che ha dato sicuramente via al film.
Okay.
Quindi il motivo per cui te ne voglio parlare è perché ad un certo punto, non mi ricordo se negli anni 90 o appena dopo, adesso avrei dovuto ricercare questa cosa ma non l'ho fatto.
Non siamo qua
assolutamente
a preoccuparci di queste sciocchezze inutili.
Chiaro, non sono mica Lorro, mica ricerco le cose che dico. Però c'è in un talk show, c'è questa scena che è diventata famosa, diventato un video virale di un tizio che viene citato dalla host del talk show che sta parlando e dice tipo, ah, abbiamo qui con noi una persona che ha salvato tantissime persone dalla seconda guerra mondiale.
Ah, ma perché è ancora vivo, cioè la persona in questione, cioè era ancora viva la persona in questione.
Esatto, okay. Adesso non saprei dire se lo è adesso.
Però... Anthony Hopkins diremo, ecco.
Esatto, il personaggio di Anthony Hopkins. Okay. Comunque recentemente era ancora vivo, era una persona molto anziana, quindi la telecamera in questo talk show si gira, si vede nell'audience che c'è questo signore anziano e si dice tipo, ah, vorremmo dirvi grazie da parte di tutte le persone che avete salvato e... questi bambini sono intorno a voi e si scopre che tutto il pubblico del talk show sono queste persone che lui aveva salvato.
Scusa, ma il programma era C'è posta per te della De Filippi?
Esatto.
Nel senso, cosa? Caramba, che sorpresa.
Penso
cosa?
Che sia nato tutto da lì. Però comunque c'è questo momento estremamente emotivo dove appunto lui, completamente ignaro di questa roba, è in mezzo a 70 persone che lui ha salvato dalla deportazione, dai campi di concentramento.
Madonna.
Quindi è una roba bella, perfetto.
Ma scusa, e lui non sa di questa, cioè lui non sa di avere vicino a sé le persone che
no,
ha salvato. Cioè, ma vogliono fargli venire un mega cuccolone, cioè gli dicono, ah, persona di 200 anni, ecco una sorpresa mind blowing. Cioè io mi aspetto che voglio dire di pigia, cioè, mi finisca come Andreotti quando si frizza, cioè non so cosa.
Beh, allora, fortunatamente non è andata così, ha soltanto detto, ah, urca, e poi ha pianto un pochino, okay. Però questo video che io avevo già visto, che mi era stato anche linkato più volte, uno di quegli articoli che viene fuori tipo questa persona ha salvato centinaia di bambini e non sa di essere circondato da loro, eccetera eccetera.
E... non crederete mai cosa succede al minuto 5. Forse dovrei smettere di fare ironia su questa cosa che in realtà è toccante e molto bella, voglio dire.
E che quello che sto cercando di dire è che One Life è un film in cui qualcuno, qualche executive ha detto, regà, quella scena è molto bella, costruiamoci un film intorno.
Ah,
perché
tutto
il film è di una noia, ha un ritmo terrificante, è tutto pallosissimo, è tutto stiracciato, i personaggi non sono né credibili né interessanti, il rimettere tipo, non so, in scena delle cose storiche è un po' tirato a caso, è tutto strano, sono salti
temporali e
geografici.
Tutto questo lo dici perché sai gli eventi storici reali quali erano. Quindi...
Assolutamente sì. No, però la sensazione è proprio di un film infinitamente mediocre, con Anthony Hopkins, che è un ottimo attore, ma che anche lui, cioè non so se avete visto com'è ultimamente, diciamo che stiamo un po' a fondo corsa, è un po' stanchino.
Ecco. Sì.
Esatto, cioè,
ma com'è anche giusto che sia, perché io sono stanco che ho 27 anni, figurati lui che ne ha 8000, santa patata,
28,
cioè, direi legittimamente, ecco.
No, però cioè, nel senso, è un film terribilmente medio per arrivare a questo punto che viene ovviamente riproposto verbatim e viene fatto uguale, che è la conclusione emotiva. Ora lo posso dire perché non è uno spoiler, è una cosa successa davvero, non mi sembra di spoilerare niente a nessuno.
Mi sembra è la parola chiave, ma
esatto.
Vai avanti.
Però diciamo che sta proprio lì la cosa, cioè vedi che è un film creato intorno a quella scena, tanto che poi ad esempio quella scena è verso la fine e poi si corre verso il poi è andata così, ciao, plup, e spengono il cinema.
Ma cioè, quindi è uno di quei film tipo, cioè lo vedo anche dalla copertina, immagino tipo che ha due linee narrative, cioè tipo il presente e il passato in cui lui fa le cose.
Sì.
Madonna, sono troppo intelligente, regà, da io da una locandina.
C'hai gli occhi, bravo.
Riesco, cioè, veramente, ho veramente gli occhi, ne ho quattro, di cui due non funzionano particolarmente bene. Ok, nice.
Comunque, ne parlo perché l'ho trovato veramente strano che dal minuto 5 ho detto, so già, a parte che so già che cosa succede, ma so già esattamente dove il film farà il suo colpaccio. E tutto serve a costruire quella scena che viene riproposta uguale a come è andata, di come ci sono i video reali. E boh, cioè nel senso, non mi dà nulla di più su quest'uomo che... effettivamente ha fatto delle cose straordinarie.
Boia.
E le ha fatte, questo almeno è quello che il film cerca di venderti, le ha fatte senza curarsi del ritorno personale, anzi odiando un po' l'attenzione che ne conseguiva, cioè dicendo io non voglio che parliate del fatto che ho salvato tutti sti bambini. Va tipo a ricevimento con una donna importante, adesso mi viene a dire una first lady, ma
sì,
chiaramente non è la first lady perché stiamo parlando dell'Inghilterra e di conseguenza non c'è la first lady.
La first lady della...
Però metti che sia tipo, non so, la compagna di un ministro importante, una cosa simile, che sta cercando delle storie, lui va a raccontare sta cosa con il suo libro, il suo diario in cui ci sono tutti i nomi di tutti i bambini che sono arrivati, eccetera.
Scusa, ma io so che non devo guardare la live chat, ma vaffanculo, hanno messo la gif della Ferragni che dice non volevo diventare famosa, come cazzo faccio a stare concentrato, vai avanti.
Proprio uguale. No, vabbè, per dire che lui continua a raccontare questa storia dicendo tipo è importante che altre persone facciano queste cose, ma non voglio attenzione né medaglie gliene voglio, eccetera. Comunque, è un film mediolino, però è un film che posso consigliare da vedere con i propri genitori prima di una pizza in una serata completamente a caso della settimana, sì.
Cioè, non è un film che fa schifo, voglio dire, cioè, è una cosa guardabile, innocua, ecco, diciamo.
Sì, mi sono anche andato a vedere chi fosse il regista appena prima della puntata.
Ma infatti!
Detto, metti caso che debutto alla regia di una persona, quindi è proprio...
Ma infatti, cioè, o meglio, sono adesso sulla sua pagina IMDb, ha diretto un botto di roba, ma tutti episodi di serie televisive, da Black Mirror a altri che adesso ho già scrollato oltre, non me li ricordo più, però cose anche conosciute, Merlin, bla bla bla, però sì, Doctor Who addirittura, pensa te.
Che non si sa chi sia, Who.
Ma per, esatto, Doctor, chi? Però sì, no, notavo che appunto, alla, cioè, cinematograficamente è la prima roba che fa, ah wow, ok, va bene, va bene, va bene.
Quindi, vabbè, io ho un film a cui do 6 fette della pizza che ho mangiato a seguire, che era una marinara, non mi volevano mettere le melanzane sopra, avevano finito i friarielli e quindi ho preso una marinara con le zucchine.
Ma scusa, in che senso non volevano mettere le melanzane?
Allora,
cosa?
È successo intorno a Natale, non mi ricordo esattamente, ma c'era un problema del tipo ho finito le melanzane, oppure tipo è l'ultima pizza della serata quindi non mi metto a cuocere delle melanzane in più, c'era qualcosa, mi ha detto se vuoi ho delle zucchine cotte da metterci sopra, gli ho detto ma sai signore baffuto, vammi con questa marinara con le zucchine, 6 fette.
Wowissimo, wow. Prima però di parlare di sponsorships e cose varie assortite, volevo così droppare una cosa che non è una recensione né un consiglio, è una considerazione a caso sul fatto che di recente vuol dire tipo nell'ultimo mese, non so, mese e mezzo, sto inventando, non lo so precisamente, ma su Netflix sono approdate due serie, due anime di cui avevamo già accennato in puntata. Uno è Dungeon Meshi,
sì,
che è quello del Delicious in Dungeon,
gnam gnam gnam,
esatto. E l'altro è Pluto, che è l'adattamento del manga
sul
di
cane.
Urasawa,
sì.
Quello sul cane, il mio amico di Topolino,
bau,
esatto. Stai zitto, per l'amor di Dio. Allora, e sono contento che veramente che siano state prodotte queste serie e che si trovino comodamente almeno da noi su Netflix, perché oh bello, magari la gente non conosce Pluto, non conosce Dungeon Meshi, se le recupera e scopre che gli piacciono un botto, quindi evviva. Allo stesso tempo però, avendo letto i manga ed essendo entrambi due manga che io amo tantissimo, veramente sono straffezionato a entrambi,
ok,
sai che non riesco a vederli, cioè nel senso Dungeon Meshi mi sto forzando a guardarlo perché non è che fa schifo, è simpatico, comunque è realizzato bene, poi tra l'altro c'è dentro, non so se è tutto dello studio Trigger, ma c'entra anche lo studio Trigger.
Urca, che figata.
No, sì, quindi qualitativamente, cioè, è realizzato bene tutto quanto, è simpatico, è piacevole da vedere, però tutto quel charm che ha il manga
non lo può avere.
Non lo ritrovo nell'anime, ma che è normale perché, regà, cioè stiamo parlando di una cosa che è carta stampata in bianco e nero con dei tempi diversissimi, cioè buona fortuna cioè se è sempre un casino fare gli adattamenti.
Chiaro.
Lo sappiamo. Però sia nel caso di Dungeon Meshi che nel caso di Pluto, a me spiace perché avendo idea molto bene di com'è il materiale di partenza originale, il prodotto adattato non è brutto, anzi sono prodotti carini di sicuro, ma io non riesco a fruirli. Anche Pluto, tutta una serie di atmosfere che sono fondamentali per me, che sono molto melanconiche, molto tristi, molto noir anche. Cioè io mi sono visto metà del primo episodio e ho detto, cioè io non ce la faccio, sono contento che esista, ma io non riesco a vederlo, perché si perde questa
così
cosa.
Così tanto?
Però ti dico, di nuovo, non è una critica, non è che sto dicendo, oh, li hanno fatti male, dico semplicemente che se vi piacciono gli anime, guardateveli, perché comunque, cioè uno è... una detective story sul mondo di Tetsuo Natomu, Astro Boy, super figa e interessante. L'altro è un manga esilarante su dei tizi che si procacciano il cibo in un dungeon.
Che si mangiano gli slime.
Che si mangiano letteralmente i mostri che trovano in un dungeon, fa straridere. E in più dopo c'è anche una trama veramente scritta bene tutto quanto. Però appunto se non vi fa schifo leggere i manga, io vi direi leggetevi il manga se avete la possibilità, piuttosto che guardarvi l'anime. Se invece mi dite, loro non c'ho voglia di leggere le cose, benissimo così. Evviva che ci sono quelle due serie, guardatevi la versione animata.
Okay.
Io però non ce la faccio, cioè veramente mi sembra che si perda troppo di un qualcosa di impalpabile e indefinibile dell'originale. Ecco, fine, volevo dire questa cosa. Ciao.
Ci sta, ci sta. E sai chi è che ce la fa? Nen. Ciao Nen.
È vero, Nen ce la fa. Sì.
Questo è il segue migliore che io abbia mai fatto.
Sponsor time!
Sponsor time. Anche questa puntata siamo sponsorizzati da Nen, che sono dei provider di energia e gas 100% da fonti rinnovabili che io amo. E volevo soltanto dire che dopo l'ultima sponsorizzata che abbiamo fatto di Nen, dove abbiamo messo adesso il nostro codice, che è Pizza Elettrica, che toglie 48 euro dall'attivazione di una nuova fornitura, vi dà 48 euro di sconto.
Yep.
Ho detto, ma sai cosa? Io già ce l'avevo in studio da mo'. Fammi fare un calcolino, fammi vedere quanto risparmierei e se risparmierei anche mettendolo a casa.
Ah sì, anche perché esatto, tipo tu dal sito puoi andare, tipo metti dentro l'ultima bolletta.
Letteralmente.
E lui ti fa il prospettino di quanto andrai a spendere con un'eventuale fornitura con loro.
Esatto, quindi tu metti le tue bollette, metti l'ultima bolletta del gas e l'ultima bolletta della luce.
Sì, o anche solo gas o anche solo luce, tipo io il gas non ce l'ho, quindi farei solo luce per dire.
Loro ti dicono, ciao, per i prossimi 12 mesi, se diventi nostro cliente, questa sarà la tua bolletta. Fine, sarà tutti i mesi assolutamente identica.
Esatto.
E quindi tu ti fai un tuo calcolino e dici, ok, quindi spenderò tot. Non fosse che a un certo punto ho detto, vediamo in confronto al mio vecchio provider quanto risparmierei, se risparmierei diverse centinaia di euro. Sì, subito!
Oh,
e
wow.
Quindi sono diventato cliente con loro anche a casa. E la cosa bellissima è che nel momento in cui, qui ve lo sto raccontando perché io provo le cose per voi, ascoltator di Power Pizza.
Cioè, sembra che lo dici adesso per il momento sponsor, ma sei veramente la cavia delle sponsorizzate di Power Pizza. Wow.
Assolutamente sì. E la cosa bellissima è che alla fine del processo, se tu decidi di accettare il loro preventivo e capire quanto sarà la tua bolletta tutti i mesi per i prossimi 12 mesi, per l'anno, prima del ricalcolo che viene naturalmente fatto, in base ai consumi, loro semplicemente dicono, ok, ora noi facciamo tutto il lavoro e quando fra 2 mesi, nel mio caso, cambieremo e diventeremo il tuo provider, semplicemente riceverai le bollette da loro. Ma tutte gli accolli di dover parlare con
sì,
lo fanno loro. Quindi tu semplicemente stai lì e aspetti che la tua bolletta diminuisca, nel mio caso,
no,
quindi
però
bellissimo.
Però aspetta, sì e no, nel senso che a me la cosa che è piaciuta tantissimo di Nen fin da subito è che, allora, intanto, esattamente quello che dicevi, cioè loro ti fanno un calcolo di quello che spenderai nell'anno e te lo spalmano su 12 mensilità. Tu quindi hai zero pensieri, perché sai che per 12 mesi la cifra che pagherai sarà quella. Ma poi il discorso è che sono, ci tengono un sacco a essere trasparenti anche a livello di linguaggio, e sono loro i primi a dire, allora, ci può essere un risparmio, come può anche non esserci, nel senso che noi ti diamo queste cose, potete andare sul loro sito e vedere tutto in maniera molto dettagliata.
Yes.
Però ovviamente, tipo, a fine dell'anno i prezzi vengono ricalcolati anche in base al costo della materia prima e tutta una serie di cose.
Ovviamente.
Quindi può, ovviamente, come nel tuo caso e come ho guardato, ho fatto anche il preventivo, anche risparmiare dei soldi, però può essere anche che, voglio dire, ti trovi a spendere uguale, per dire. Però c'è molta attenzione sulla chiarezza e sulla trasparenza, e questa cosa è anche dal punto di vista, diciamo, contrattuale e di quello che ti spiegano nel sito.
Yes.
Perché tutto quello che Nen vi dice è espresso in un italiano comprensibile e non in burocratese, tipo. E quindi è molto più facile, cioè, andare a guardare con attenzione quello che stai andando a sottoscrivere. E io questa cosa la trovo impagabile, onestamente.
Assolutamente.
Comunque, tutto
sì.
Tutto questo, compreso appunto lo sconto di cui parlava Nick all'inizio, potete ottenerlo andando su ciao.nen.it/powerpizza. Trovate il link nello scontrino e ricordatevi di usare il nostro codice sconto, che è
Pizza Elettrica.
Grazie, Nen, per la sponsorizzazione.
Loro e Nick non sanno spiegare le cose. I 48 euro di sconto se vengono spalmati su tutto l'anno. Ok, grazie, torniamo a Power Pizza, ciao.
Lorrino,
dica.
Con
dica,
il tuo
dottore.
Gas e la tua luce, hai guardato delle cose, hai
e
giocato
non ho gas,
delle
ti ho
cose.
Detto.
Ah, vabbè, non importa, ok.
Allora, mamma mia, cioè, oddio, che difficoltà wow. Quando devo parlare di cose che non mi fanno schifo. Allora,
stai per parlare di me?
No, non sto parlando di te. Di recente ho messo le mie avide manine su un gioco che mi è stato donato, grazie Baluca, che si chiama Chance of Sennar, su cui avevo i miei occhietti da qualche settimana.
Ne abbiamo parlato? Per caso?
No, no, okay. Non ne abbiamo parlato. Immaginati un Machinarium, tu l'avevi giocato, giusto?
Assolutamente sì,
allora,
che bello.
Machinarium punta e clic, un'avventura
splendida,
piuttosto classica, molto molto carina, che amiamo tutti qua su Power Pizza, compreso Sio che è morto. Tu prendi, immaginati Machinarium, aggiungici delle atmosfere quasi da Ico e un'estetica quasi da Journey, tipo. Quindi questi colori molto caldi, questa città con queste linee molto regolari, con questo senso un po' di desolazione, un po' di solitudine, ma non opprimente, tipo. E questi, appunto, colori molto caldi. Allora, questo è come ti si presenta. È bellissimo, ok. Ma che cos'è Chance of Sennar?
Dimmelo
Chance of Sennar è un puzzle game investigativo, diciamo, è un'avventura grafica investigativa,
okay,
sulla linguistica.
What?
Cioè, io ti giuro, sto...
Quindi è la mia nemesi? Cioè, io non posso giocarci?
No, 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 tu devi giocarci.
Devo giocare per imparare allora, la linguistica.
Non volevo... No, non è... È quello, aspetta che ti spieghi un attimo la cosa. Cioè, non volevo sbilanciarmi, volevo arrivare alla fine della recensione e dire, chissà cosa ne penserà, facendovi pensare chissà cosa ne penserà. Allora, è chiaro, mi sta piacendo tantissimo. Allora, non
sì,
l'ho ancora...
lo vedo.
Non l'ho ancora finito. Disclaimer, quindi... come sempre in questi casi, poi magari in settimana lo finisco e dico oh, questo gioco è una schifezza orribile, ma non credo che succederà, perché le premesse sono talmente fresche e talmente eccellenti che io era da veramente un botto di tempo che non ero così preso bene mentre giocavo un gioco.
Wow, che figata.
Allora, ti giuro, sono incantato da questo gioco. Allora, tu inizi, sei questo personaggino, ok? E ti trovi in questo mondo in cui, disclaimer, spoiler per i primi 5-10 minuti di gioco.
Cioè, allora non va bene.
Per parlarvi un attimo del gioco, devo fare riferimento proprio alle
chiaro,
cose che, le prime due cose che vedete nel gioco per descrivervi com'è. Se non volete sapere niente, skippate questa parte, andate al minuto
39 e 25 secondi
ed evitatevi gli spoiler.
Ok, va bene.
Ma tornando sul gioco, allora tu inizi e sei in questo mondo dove tutte le cose che vedi scritte, tutte le persone con cui puoi interagire, parlano una lingua che tu non conosci. È una lingua sconosciuta, okay?
Ok?
Scritta ovviamente con dei caratteri sconosciuti. Cioè,
perfetto,
non è il nostro alfabeto, ok? Sono dei glifi, benissimo.
Faccio subito una domanda. Questa roba è doppiata o è solo scritta?
No, 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 è solo scritta. È solo
okay,
scritta, tra l'altro...
Quindi non c'è il suono della lingua?
No, c'è solo, ci sono solo i suoni ambientali e questa musichetta un po' eterea, bellissima sotto, molto evocativa. Ok, però appunto tu ti trovi a interagire con, non lo so, un macchinario, anche molto semplice.
Un macchinario,
delle istruzioni.
Certo.
Stai zitto, maledizione! Ci sono delle istruzioni scritte sul muro, ma le istruzioni sono scritte con questi glifi che tu non hai assolutamente idea di cosa significhino. E tu dici, benissimo, ma allora come posso giocare questo gioco? In base a degli elementi ambientali e a dei piccoli dettagli, degli indizi,
okay,
tu puoi fare delle congetture e dire, ah, magari questi due glifi, questa parola formata da glifi, vuol dire questa cosa. Tipo, non so, c'è una leva che può essere alzata o abbassata, è in due posizioni, no?
Quindi sarà
e a
up,
seconda,
down.
A seconda che sia alzata o abbassata, apre o chiude una porta. Le parole sono due, ognuna formata da due glifi, ok? Il secondo glifo è uguale per entrambi, il primo è diversa per entrambe, quindi hai un totale di tre glifi. E tu dici, aspetta...
Ma tipo kanji, quindi?
È simile, diciamo, nel senso...
Questa è una
figata. E quindi
figata,
tu dici, ok, quella leva in su o in giù, adesso non ricordo, apre la porta, in giù la chiude. Il secondo carattere uguale, quindi potrebbe essere tipo apri porta, chiudi porta.
Certo.
Inserisci nel tuo diario, in questo libretto che hai, le tue congetture, perché puoi prendere nota man mano che pensi le cose, che fai delle ipotesi, puoi prendere nota, hai tutti i singoli glifini e puoi fare le tue congetture, le scrivi. A un certo punto, dopo magari una o due schermate, il tuo personaggio prende degli appunti più dettagliati, tu puoi inserire, cioè tipo disegnata un'azione, tipo appunto mm-hmm, aprire e chiudere, schecciata come se l'avesse disegnata lui, tu puoi mettere i glifi vicino al disegno relativo.
Geniale.
E se la tua congettura era corretta, il gioco, diciamo, li blocca.
Geniale.
E ti conferma il significato. Tu quindi, le prime volte che ti trovi a interagire con delle persone, non capisci niente, ti dicono delle
chiaro,
cose, vedi il loro balloon di testo e non hai idea di cosa ti stiano dicendo. Poi dopo un po' torni a parlarci e hai iniziato a sapere il significato di alcune parole e quindi dici, ah, mi sta parlando di, non so, invento, non cose che ci sono nel gioco, mi sta parlando della casa là in fondo, perché sai che non capisci tutto il discorso, ma capisci che sta parlando di una casa che è là in fondo.
Ma
e
ti
quindi...
sostituisce tipo nei balloon, nel testo, le cose che hai beccato
solo,
giuste?
Solo dopo che le hai già bloccate. In realtà
bellissimo,
nei balloon di testo ti fa già vedere anche quali sono le tue congetture, ma sono scritte in un carattere diverso, ovviamente, per evidenziarti che quello potrebbe essere giusto, ma potrebbe anche
bellissimo,
non essere giusto.
Bellissimo.
Ma non solo, perché la cosa fighissima è che questi glifi, cioè, non sono random, ma hanno degli elementi ricorrenti. Tipo, non lo so, invento, perché non voglio dire cose che ci sono davvero nel gioco.
Okay.
Non vi voglio davvero spoilerare le cose, però, non so, inventiamo i sostantivi, inizi a notare che magari hanno un pallino in alto, quindi i glifi con un pallino in alto magari sono
sostantivi.
E quindi quando anche incappi in cose che non conosci, inizi a dire, aspetta un attimo, questo probabilmente sarà un sostantivo. E man mano il mondo ti si apre perché inizi sia appunto a capire, letteralmente a capire che cosa il mondo, i personaggi e l'ambiente ti sta dicendo. Boh, io sono incantato, veramente incantato da questo gioco.
Bellissimo.
Era da un botto che non capitava, perché io vado solo per estremi o per voti molto medi. Per me, per come lo sto giocando adesso, per me sono 10 fette di pizza questo gioco.
Cosa?
Sì, con ingredienti che al colpo d'occhio non riconosci. Sono verdure esotiche che non hai ben presente. Poi boccone L'ocra. Dopo boccone inizia a collegare i gusti che conosci e inizia ad apprezzare i vari abbinamenti che ha fatto il pizzaiolo. Ti giuro, bellissimo. Amo la presentazione, amo l'atmosfera, amo tantissimo il concept alla base, amo il fatto che sia proprio un discorso logico e di osservazione, ma in un contesto che comunque è grounded, cioè non è logica pura come Baba Is You, che per l'amor di Dio è un gioco bellissimo, però è scollegato da una realtà grounded, realistica, capito? Quindi diventa appunto solo un esercizio di logica con cose anche inverosimili. Qua invece hai sempre una base che è di osservazione di quello che ti sta intorno, e quindi dà soddisfazione, perché allora non è appunto difficile come Baba Is You, però comunque ti richiede dell'osservazione, dell'attenzione, del ragionamento, e dà estremamente soddisfazione, sia perché è bello ragionare sulle cose e arrivare a delle conclusioni che poi scopri essere giuste.
Per te?
Per me. Però è anche, però oltre a questo è anche proprio bello imparare a conoscere questo mondo man mano che lo esplori e interagisci con i suoi personaggi. Ti giuro, bellissimo, bellissimo.
Ma che figata, sono stracontento e sono ancora più contento che tu ne abbia parlato oggi, Lorrino. Sai perché? Perché questo è un gioco che sarebbe piaciuto un sacco a Sio.
Sì, vabbè, ascolta, quindi... Sio si potrà andare a ascoltare questa puntata. Più che altro,
ma scopriremo se ha ascoltato la puntata. Se a un certo punto esce dicendo: oh, ma che cotto è quel gioco, sappiamo che l'ha ascoltato. Allora, se no vuol dire che ignora tutte le puntate in cui lui non c'è. Ciao Sio, salutami.
Comunque sì, no, Chance of Senar quasi sicuramente piacerebbe a Sio. Tra l'altro, la buona notizia è che io lo sto giocando da Steam, quindi su computer. Chiaro. Ma c'è per qualsiasi cosa, perché c'è per PlayStation, per Xbox e anche per Nintendo Switch. Mi verrebbe da dire che su computer è più comodo perché hai una tastiera, quindi quando devi prendere degli appunti è più comodo semplicemente digitare le cose. Però, cioè, nel senso, puoi usare la Switch handheld e usi il touchscreen, per l'amor del cielo.
Sì,
no,
sì.
Veramente stra consigliatissimo. Vedo tra l'altro che ha dei voti altissimi, tipo Metacritic e cose, e stra meritato. Veramente fine.
Hai detto giustamente la Switch in modalità handheld per usare il touchscreen per poter scrivere. Sai se si può usare anche in docked? Cioè, nel senso, semplicemente devi selezionare le
E no, verrà fuori la tastiera a schermo, semplicemente. Perfetto, no. Cioè, non l'ho provato, ma 100% sarà così.
Beh, effettivamente è una domanda stupida. Se l'hanno messo su Switch vuol dire che lo puoi usare anche in docked. Cioè, nel senso,
ovvio.
E che ultimamente, questo mi porta a una cosa di cui vi vorrei parlare nell'after show, che è un gioco che ho provato sull'Xbox. E a parte che ho per la prima volta avuto il controller Elite dell'Xbox in mano e sono impazzito, perché quel livello di customizzazione non l'avevo mai visto. E soprattutto il fatto che puoi aggiungere 4 tasti dietro i grilletti, cioè puoi mettere dove vuoi in modo che tu non debba mai spostare le dita dagli analogici.
Ma io pensavo fosse tipo super pro, nel senso come quello della Play 5, che tipo è haptic e ti dà le vibrazioni matte. No, non è quella la cosa.
Cioè, tipo, non so, i grilletti hanno 3 posizioni di quanto a fondo possono andare. Ah, e tu li selezioni e puoi mettere questi tasti customizzati dietro. Cioè,
per me sarebbe terribile. Io schiaccio sempre a fondissimo. Io ho dei problemi anche con gli analogici, perché li clicco senza volerlo. E quindi se ci sono delle azioni sul cliccare gli analogici, io continuo a farle per sbaglio, maledizione. Però bello quel controller.
Tutto questo per dire che mi è stato fatto vedere, io giuro che cado dal pero, non lo sapevo, che esistono le tastiere per i controller. Cioè, le tastiere QWERTY che appiccichi ai controller e diventano tipo un blocco di BlackBerry da tenere in mano, che non avevo mai visto. E ho pensato tipo, forse sulla Nintendo Switch Docked bisogna giocare con la tastiera.
No, comunque no. Tra l'altro, vabbè, già che ne stiamo ancora parlando, ci sono tantissime cose in più che non vi ho detto del gioco, appunto perché non vorrei rovinare l'esperienza di nessun. Però ci sono veramente dei momenti che mi sono capitati, che quando credevo di avere un po' capito, cioè comunque di essere entrato nel gioco, mi metteva di fronte a una nuova cosa, una nuova situazione, e dicevo: oddio, ma quindi questo cambia tutto? Ed è bellissima come sensazione, così fresco provare quella cosa nei giochi, maledizione.
Giustamente non l'hai finito, quindi non ti posso fare questa domanda, ma mi hai attivato un ricordo di Tunic, ovviamente, perché
chiaro.
Ci sono dei parallelismi, ma del fatto che, ad esempio, una delle robe che mi era piaciuta da matti di Tunic è che quando arrivi alla fine del gioco hai scoperto che puoi fare determinate cose, ok? Cioè, dato che tu non scopri la lingua, ma capisci dal libretto letto di istruzioni in questa lingua,
sì, certo,
pazza, quello che puoi fare.
Certo.
La cosa bellissima è che ricominci subito il gioco e dici: ma quindi queste cose le potevo fare dall'inizio? E la risposta è sì,
sì.
Solo che
sì,
non
sì,
lo
sì.
sapevi, quindi potevi, non so, andare davanti a una certa pietra,
certo,
e fare
certo.
una certa azione e avevi...
Quello per me è proprio top game, poi è soggettivo quello, però è veramente, sono quei momenti Dark Souls che tipo arrivi a un falò, fai un giro dell'oca assurdo e poi arrivi a un punto che apri una scorciatoia e sei tornato al punto iniziale e dici: oh, era tutto collegato, potevo, cioè ero qua di fianco. È bellissima come sensazione, incredibile.
Adesso mi è venuta voglia di rigiocare a Tunic, mi manca quel volpino maledetto.
Dovrei finirlo, ma
secondo me ti piacerebbe.
Allora, a parte che mi piaceva, cioè che non mi aveva mai grabbato così tanto, però
chiaro.
Lo trovo assolutamente un gioco piacevole e mi faceva ridere, sì, o quello smidollato che diceva è difficile perché io lo trovavo facile, però è anche vero che io l'avevo solo iniziato e lui l'ha finito. No, momento importante. Allora, prima di parlare di calzoni, Patreon e cose, ho un disclaimer
yes.
da fare, che è anche un grossissimo mea culpa, nostra culpa anzi, perché
giusto.
Voglio sia salutare che chiedere scusa a Samu Corvo, che è una pizzetta che di recente ha fatto la bufala e quindi è entrata sul nostro server Discord, il Pizzard, ma a cui abbiamo fatto il rimborso. Perché? Perché abbiamo deciso negli ultimi mesi che l'accesso al server Discord avrebbe avuto una soglia di età minima,
chiaro.
Che sono 16 anni, solo che poi, dato che siamo dei soliti babbei, non l'abbiamo effettivamente detto in puntata o scritto, perché abbiamo detto tanto quando si verificherà questa situazione.
È successo.
Lo facciamo in un secondo momento, ovviamente è successo, e quindi, allora, siamo qua per dirvi, i nostri tier su Patreon li sapete, li vedete su www.datecideisoldi.com. Per l'accesso al Pizzard vi diciamo che la soglia di età è 16 anni, perché? Perché il Pizzard è comunque uno spazio safe, assolutamente, ma è popolato comunque da persone adulte, e di conseguenza anche gli argomenti di cui si parla e si scherza sono letteralmente...
Sono svariati
e sono di qualsiasi genere.
Chiaro.
Alcuni anche non adatti a un pubblico estremamente giovane. Quindi è una maniera sia per tutelare il Pizzard e tutelare noi, ma anche per tutelare le persone che potrebbero entrare.
Chiaro.
Ovviamente, scusate, dovevamo dirlo prima, però grazie Samu Corvo, grazie del supporto comunque. E adesso lo diciamo e lo scriviamo da tutte le parti.
Quindi
è...
finalmente potete regalarvi Power Pizza per il vostro compleanno dei 16 anni. Ma il Sweet
esatto.
16 ora avrà tutta una nuova formula.
Mamma, per i miei 16 anni voglio l'accesso al Pizzard. Figlio, tu hai 45 anni, vattene da casa per piacere.
Comunque, potete andare quindi su www.datecideisoldi.com e scegliere il vostro tier con cui supportare le persone che
yes.
più amate sulla faccia della terra, che chiaramente
esatto.
siamo io, Lorro e Sio, quando c'è. Esatto, e diventare delle marinare, delle margherite, delle bufale o dei calzoni col tutto, mi raccomando.
Allora, secondo me potete fermarvi a bufala, però se nel caso in cui foste effettivamente diventate calzoni con tutto, siamo qua pronti per ringraziarvi, e quindi grazie a Pizza Anonima.
Grazie a Insalata di Pizze.
Grazie Tempo per aver mangiato una pizza domenica, era molto buona.
E continua a non essere la persona
non voglio sapere niente.
Allora, la matassa si ingarbuglia, io voglio sapere più cose di questa roba.
La tua curiosità ti porterà all'Atmaes.
Grazie a Mandrene, che è stato arrestato da maresciallo Albrigi dopo aver creato con tanto amore Sig Sauer.
C'è sempre la propic di Sio Carabiniere. Grazie a, come argomento a piacere, Ollumbria.
Grazie Becca, i Becca Rospi e il loro esercito di... Ma non sono finiti i caratteri. Cioè,
no.
È finita la voglia di scrivere.
Era che ho lasciato così un finale aperto. Grazie a Iris, che si è scordata 3 volte di fila di cambiare nome. Non saprete mai la fine della filastrocca.
È vero. Grazie a Bananink.
Grazie a Capibara the Gangster. È scritto in caps lock e c'è effettivamente la foto di un Capibara Gangster. Wow.
Grazie a 2 emoji del cammello.
3 secondi quella nella prova. Wow.
Hai ragione.
Grazie Varg, che il mese prossimo sarà la più grande furry convention della Scozia. Tranquillo, Roro, avere un souvenir. No!
Grazie Zefiro e Sakura, ormai hanno preso il posto dei propri umani e chiedono crocche pizza flavor.
Wow. Grazie a professore Surf Nico, che è scivolato fino a Romix e ha incontrato Sio. Ora compito in classe a dritta verso il rientro a lavoro.
E non lo sapremo mai.
Wow.
Lavoro
professore.
In realtà potrebbe essere qualunque cosa dopo.
Era lavoro,
parola.
Mancava una lettera. Chiaro,
non
maledizio.
Lo sapremo mai. Grazie a Nicky e Maesh Paolini Supramania.
Grazie a... Ciao, sono Tempo. Ho appena compiuto 30 38 anni e puntini puntini
più
puntini.
Misteri. E grazie, mi sono appena reso conto che pago 50 euro al mese per sentirmi dire sei proprio un calzone.
Sì, più volte ti abbiamo detto esatto. Non farlo effettivamente, quindi.
E sei proprio un calzone, guarda. E allora, doppio grazie, qui abbiamo tipo un ex aequo.
Ma io tutti questa settimana, facciamo tutti riderissimo.
Sì, cioè, però Capibara the Gangster, no, sì, ha un posto speciale nel mio cuore. E anche i due cammelli.
Triplo cammello, barro doppio cammello, è incredibile. Vogliamo nell'after show, perché allora, io un miliardo di after show fa avevo detto, adesso quando
smetto di fare Power Pizza.
No, adesso quando sul Pizzard ci guardiamo un film brutto, poi lo recensisco velocemente nell'after show, e me ne sono dimenticato subito. Nel 2024 voglio fare questa cosa.
Quindi mi recensisci dei film? Io ti parlo di videogiochi.
Ok, dall'Horror CEO e Nick è tutto pizza e chiudo.
Grazie Nen per aver sponsorizzato la puntata. Ciao, pizza e chiudo.
Ciao. Power Pizza, yeah. Pizza, pizza with the word. Actually not a dish, but a pot. Boom, S-I-O, L-O-R-O, and I call it tasty. Little like stingy, think it's Ranger Malik. See what I come for, the king of the dog. The show is over now, visit our website www.unpodcastveramentebellissimo, guarda ve lo consiglio proprio, .com.